Ringrazio ciascuno di voi per essere venuto qui oggi. Questi giorni potevano essere anche giorni, dato che c'era anche il ponte del 1° di giugno, magari potevano essere anche spesi andando verso altre mete, verso altre destinazioni. E vi fa onore, penso, anche il fatto invece di aver scelto anche un momento di formazione, no? È un momento, se si vuole, anche di condivisione. Se poi riusciamo, anche come ci ha suggerito il Vescovo, a formulare anche delle proposte per dare anche maggiore organicità al nostro cammino, meglio ancora. Quindi un grazie a ciascuno di voi. E un grazie naturalmente a Don Valentino, che molti di voi hanno già conosciuto, perché è già venuto all'inizio dell'anno catechistico, per presentarci un incontro sulla santità nella Sacra Scrittura. E siccome la santità vorrebbe essere il punto di partenza, al tempo stesso anche la meta, anche della nostra attività pastorale, vi ho chiesto di poterci dire qualcosa anche sulla chiamata universale alla santità. Quindi anche il nostro servizio ecclesiale, il nostro servizio catechistico possa essere in qualche modo anche improntato sempre di più con questa caratteristica. Quindi grazie ancora a Don Valentino, a nome di tutti, e ti lascio volentieri la parola. Prego.
Buonasera, buonasera a voi. Non funziona.
Lo stesso.
Ben volentieri si torna a Fidenza. Non mi sembrate convinti voi, quindi. No, molto volentieri ho accolto un po' come era stato preventivato fin dall'inizio dell'anno, no? Questa duplice lavoro su questo tema, da una parte la scrittura, e quindi penso che voi già abbiate fatto tutti i vostri compiti, l'ultima volta che ci siamo visti, sono passati diversi mesi, avete letto dal libro della Genesi fino al libro dell'Apocalisse, quindi non c'è bisogno di aggiungere altre cose, penso che. E oggi pomeriggio vorrei, cercando di andare subito velocemente al dunque, come diceva Don Alessandro, introducendo, cercare di cogliere come questa è la grande finalità che la Chiesa propone a chi cammina all'interno della Chiesa, più in generale, è la grande finalità della vita cristiana. Sarebbe per noi avvilente pensare una vita cristiana semplicemente funzionale a alcune pratiche religiose o cose di questo tipo, nulla di tutto questo. La finalità, l'obiettivo della vita cristiana è la santità. E penso che per un catechista questo sia decisivo averlo presente. E visto che, come diceva il Vescovo, io sono uno di quelli che fa in recuperazione la domenica pomeriggio, cerco di essere immediatamente utile. Questo è decisivo perché noi dobbiamo avere ben chiaro come ogni azione educativa, come è la catechesi, così come ci dice il Concilio Vaticano II della gravissima educazione, ogni attività educativa deve avere una finalità. Il perdere di vista il fine per cui si educa diventa un disastro. Ed è forse il fallimento anche di certe attività educative alle quali stiamo assistendo. E cerchiamo di fare alcuni esempi concreti proprio per buttarci nell'orizzonte delle cose che vorrei tentare di dirvi, no? Se io perdo premessa, rimaniamo nel nostro ambito, quindi lasciamo stare tutta la scuola, tutti i grandi sistemi educativi, lasciamoli in questo momento da parte, preoccupiamoci prima di tutto di noi, perché noi certamente puntiamo il dito, diciamo che c'è una crisi educativa, ma forse le prime cose che non sono educative sono le cose che una comunità cristiana propone, dall'oratorio alla catechesi, alle cose estive e cose di questo tipo. Dicevo allora come il rischio al quale stiamo assistendo oggi, tocchiamo con mano, grandissimo lavoro sulla Bibbia, sulla parola di Dio. Si imparano cose incredibili, del tipo il Vangelo di Marco è strutturato in due parti, con un titolo, con una parte conclusiva che non è autentica, ci sono due apici, sono fondamentali futuri perfetti, più che perfetti, aoristi ingressivi, medio passivi, arrivo addirittura a scoprire e capire che una parola greca di quattro lettere, Allah, è decisivo, che non è l'Allah islamico, ma è qualcos'altro, è decisivo per la comprensione della struttura del libro degli Atti degli Apostoli. Problema. Cosa serve questo alla vita? Assolutamente a nulla. Qui il rischio è quello di fare una scelta sui mezzi e sugli strumenti senza avere invece di vista quello che è il fine. Devo conoscere e leggere la scrittura, ma per arrivare dove? Qual è il fine? Potrei fare molto più banalmente un altro esempio sulla celebrazione eucaristica. E ci spacchiamo la schiena a spiegare come è strutturata la messa, quante parti sono, ci affanniamo a dire al piccoletto, al bambinetto che dentro quella cosa bianca c'è il corpo di Gesù, ok, ma qual è il fine della celebrazione eucaristica? Il fine è l'incontro con Cristo, sempre e comunque, non è tanto in sé per sé il celebrare la messa, questo è uno strumento finalizzato a... Allora, dentro questa prima considerazione mi pare che ci sia tutta la valenza del richiamarci come il fine della catechesi è introdurci dentro la grande finalità che è la santità. Io pensavo di muovermi in questo modo, faccio una premessa, tre punti molto velocemente con il tentativo di indicarvi alcuni testi, visto che si avvicina l'estate, quindi avrete tempo sotto l'ombrellone di recuperare delle letture interessanti. Dopodiché un secondo punto dove tento di concretizzare un primo aspetto legato a un testo che vi proporrò. E terzo, una cosa assolutamente dirompente che vi scandalizzerà, però pazienza, poi io torno a Bologna. L'inconveniente è che il mio arcivescovo, come sapete, è di Fidenza, quindi spero che le voci non arrivino a lui. No, sto scherzando, vorrà essere una sorta di provocazione per capire cosa potrebbe significare una catechesi che ha come finalità questo orizzonte della santità. Primo punto, allora. Il primo passaggio che vi propongo, molto 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 semplice, giusto per riconnetterci alle cose che abbiamo detto la volta scorsa, è che nel Nuovo Testamento i cristiani sono chiamati santi. È uno degli appellativi per definire colui che fa parte della comunità cristiana. Detto così, forse si corre il rischio di banalizzare. Perché? Perché il Nuovo Testamento non fa nient'altro che recuperare una logica che è già presente nell'Antico Testamento. Il santo è colui che è consacrato a Dio e che è scelto da Dio e che è per Dio. Dunque questa logica del popolo santo di Israele viene recuperata nel Nuovo Testamento, il nuovo popolo dunque si è santi perché, come dicevamo la volta scorsa, è Dio stesso che sceglie un popolo e che lo consacra per sé. Nel Nuovo Testamento però c'è una ulteriore dilatazione, infatti è presente anche nell'Antico, però maggiormente esplicitata nel Nuovo. E soprattutto sulla questione della santità si potrebbe tentare di dire così. Primo, i santi, coloro che sono all'interno quindi della Chiesa, della comunità cristiana, hanno un essere, un'identità, cioè una realtà che già li contraddistingue. Usando una parola complessa e complicata, ma per darci un tono, è quella dimensione ontologica che rappresenta l'identità. Per il semplice fatto di essere all'interno della Chiesa, sono santi. Questo è il senso anche della nostra professione di fede. Credo la Chiesa cattolica, apostolica, una santa. Esattamente questo. È il motivo per cui io sono all'interno della Chiesa, faccio parte di questo popolo scelto. Però, secondo elemento, messo in risalto sempre nel Nuovo Testamento, come vi dicevo, c'è anche una dimensione esistenziale morale, cioè una santità che deve essere nutrita, alimentata, coltivata. La Ascoltavate questa mattina il Vangelo della casa costruita sulla roccia, esattamente questa dinamica, no? Di una santità in divenire, quindi, che non è data una volta per tutte, ma che deve progredire. Terzo, c'è però anche una santità che ha un orizzonte futuro, il fine, la finalità della vita cristiana, che è partecipare alla Chiesa celeste, alla comunione dei santi. Quindi nel Nuovo Testamento questi elementi emergono in modo vigoroso. Questo dicevo come primo punto della premessa per recuperare diverse considerazioni che abbiamo fatto la volta scorsa, ma questo anche per introdurre, seconda questione della premessa, il motivo per cui il Concilio Vaticano II, all'interno di una Costituzione non secondaria, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, pone un capitolo intero dedicato esattamente a questo. Universale vocazione alla santità nella Chiesa. Il quinto capitolo della Lumen Gentium pone esattamente questo. Lo richiama fortemente. Quindi il Concilio Vaticano II, che come sapete ha avuto diverse interpretazioni, no? Purtroppo alcune anche un po' fuorvianti. La Lumen Gentium è un testo bellissimo, che fa da sintesi, ha un'intera comprensione di quello che è il mistero della Chiesa. Non si può capire la Lumen Gentium se non si conosce il Concilio Vaticano I, se non si conosce il Concilio di Trento, se non si conosce tutto ciò che ha portato una riflessione, ma aggiungerei di più, se non si conoscono anche alcuni documenti del Magistero. Lumen Gentium è il punto sintetico di una riflessione sulla Chiesa, estremamente preziosa, e questo il Concilio lo dice in modo molto chiaro. Su questo aggiungo anche il fatto che Lumen Gentium fa una sintesi di tutte le immagini che nel Nuovo Testamento definiscono la Chiesa, e forse anche con alcune immagini dell'Antico Testamento. Questo è estremamente interessante. Quindi è una sorta di cose che vengono proposte dove non c'è una cosa più importante dell'altra, ma per comprendere la Chiesa occorre tenere insieme tutti questi elementi. Il Giovanni Paolo II, terzo punto della premessa, semplicemente come passaggio, come punto di transizione questo riferimento al Concilio, poi ripeto, questo è un testo che voi leggerete quest'estate sotto l'ombrello. Vorrei soffermarmi invece un pochino di più su un testo di Giovanni Paolo II. E in occasione della chiusura del grande giubileo del 2000, fatto mai avvenuto, inedito, Giovanni Paolo II consegnò alla Chiesa intera un documento di orientamento per il nuovo millennio che era iniziato. Nuovo millennio in rete. Al numero documento bellissimo che purtroppo già abbiamo dimenticato, che abbiamo messo nel cassetto, che non citiamo più, che non leggiamo più, ma come tante altre cose, io capisco che non leggiamo la Bibbia, quindi figuriamoci se leggiamo qualche testo del Magistero, no? Però è molto suggestivo. È un grande grido alla speranza. Davanti a una Chiesa, oggi depressa, in preda a psicofarmaci, e probabilmente anche riuscire a leggere questi testi, uno veramente tira su il fiato. Duc in alto, prendere in là il coraggio della missione. Bene, dentro questo testo, al numero 30 e al numero 31, Giovanni Paolo II parla della santità. Però se permettete, cito il testo, un po' lungo però ne vale la pena. Occorre riscoprire, diceva Giovanni Paolo II, in tutto il suo valore programmatico, il capitolo quinto della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, dedicato alla vocazione universale alla santità. Quindi Giovanni Paolo II stesso ci dice, signori attenti, perché fare parte della Chiesa non vuol dire mettersi d'accordo su come bisogna pagare il 5 per 1000, a chi bisogna versarlo, di che colore dobbiamo mettere le tende in chiesa, se dobbiamo... No, la questione è, se fai parte della comunità cristiana, il tuo fine ultimo è quello di diventare santo, punto. tutto il resto passa in secondo piano. Dedicato alla vocazione universale alla santità. Se i padri conciliari diedero a questa tematica tanto risalto, non fu per conferire una sorta di tocco spirituale all'ecclesiologia, ma piuttosto per far emergere una dinamica intrinseca e qualificante. La riscoperta della Chiesa come mistero, ossia come popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non poteva non comportare anche la riscoperta della sua santità, intesa nel senso fondamentale dell'appartenenza a colui che per antonomasia è il Santo, il tre volte Santo, come dice Isaia. Professare la Chiesa come santa significa additare il suo volto di sposa di Cristo, per la quale egli si è donato proprio al fine di santificarla. Questo dono di santità, per così dire oggettiva, è offerta a ciascun battezzato, ma il dono si traduce a sua volta in un compito che deve governare l'intera esistenza cristiana. Un compito che deve governare l'intera esistenza cristiana. Un compito che deve governare l'intera esistenza cristiana. Voi come catechisti, questo governa la vostra esistenza cristiana? Questo sospiro è drammatico. Numero 31. Ricordare questa elementare verità, ponendola a fondamento della, udite, ponendola a fondamento della programmazione pastorale che ci vede impegnati all'inizio del nuovo millennio, potrebbe sembrare di primo acchito qualcosa di scarsamente operativo. Si può forse programmare la santità? Che cosa può significare questa parola nella logica di un piano pastorale? In realtà, porre la programmazione pastorale nel segno della santità è una scelta, dice Giovanni Paolo II, gravida di conseguenze. Significa esprimere la convinzione che se il battesimo è un vero ingresso nella santità di Dio attraverso l'inserimento in Cristo e l'inabitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso. Sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre vissuta all'insegna di un'etica minimalistica e di una religiosità superficiale. Io capisco che sono le 4 del pomeriggio e Bologna sta per andare in Serie A, ma io non so se voi credete molto che c'è un Papa che mi sta dicendo che noi all'interno delle nostre comunità diamo vita a una religiosità superficiale e generiamo un'etica minimalistica. Vado avanti. Chiedere a un catecumeno, sempre Giovanni Paolo II, vuoi ricevere il battesimo? Significa al tempo stesso chiedergli, vi prego, fate attenzione, chiedere a un catecumeno, vuoi ricevere il battesimo? Significa, tradotto, vuoi diventare santo? Significa porre sulla sua strada il radicalismo del discorso della montagna. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, Matteo 5,48. Come il Concilio stesso ha spiegato, questo ideale di perfezione non va equivocato come se implicasse una sorta di vita straordinaria praticabile solo da alcuni geni della santità. Le vie della santità sono molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di beatificare e canonizzare in questi anni tanti cristiani e tra loro molti laici che si sono santificati nelle condizioni più ordinarie della vita. Punto. Non era un capriccio di Giovanni Paolo II la beatificazione di tanti santi. È ora, dice Giovanni Paolo II, di riproporre a tutti con convinzione, è ora di riproporre a tutti con convinzione questa misura alta della vita cristiana ordinaria. Tutta la vita della comunità ecclesiale, delle famiglie cristiane, deve portare in questa direzione. È però evidente che i percorsi della santità sono personali ed esigono una vera e propria pedagogia della santità, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone. Essa dovrà integrare le ricchezze della proposta rivolta a tutti con le forme tradizionali di aiuto personale di gruppo, con forme più recenti offerte nelle associazioni e nei movimenti riconosciuti nella Chiesa. Probabilmente il nostro incontro potrebbe fermarsi qui. Ce ne sarebbe da pensare in abbondanza. Era solo per darvi un orizzonte di cosa vuol dire mettere a tema un discorso di questo tipo. Non vuol dire, mi raccomando, trovare la chiave etica minimalistica della vita cristiana che ti fa essere buono, non ti fa dire le parolacce, ti fa comportare in un certo modo. Questa è una cosa che appoggiamo lì, perché siamo molto bravi a fare questo tipo di operazione. La questione è un'altra. È ritrovare il fine di tutto quello che facciamo e diciamo. Perché facciamo catechesi? Perché ci spezziamo la testa a capire e comprendere che l'iniziazione cristiana oggi non va più bene? Che cosa vuol dire fare il primo annuncio? Che cosa vuol dire recuperare il Vangelo? Che cosa vuol dire celebrare la messa? Il fine è diventare santi. E forse non dobbiamo avere paura di cominciare a usare questo, perché è il fine del nostro essere chiesa. Tutto chiaro come premessa? Perfetto. Primo punto allora. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire mettere in campo una pedagogia della santità. Di questo dobbiamo trattare. Cosa vuol dire? Cosa significa per noi prendere sul serio le considerazioni di Giovanni Paolo II? Avere il coraggio di proporre una misura alta della vita cristiana e del coraggio di una pedagogia della santità. Io capisco e sono abbastanza consapevole che oggi non è semplice parlare della santità cristiana e in modo convincente e nuovo all'uomo contemporaneo, perché la lingua ecclesiastica sconta su questo tema, come su tanti altri aspetti, un ritardo rispetto ad altri ambiti della fede. Il cristianesimo scommette la sua verità sull'assumere Gesù quale modello di esistenza. Provo a tradurre questo concetto un po' complicato. Che cosa significa? È che noi abbiamo caricato talmente questa roba qui della santità come qualcosa di eticamente rilevante, che solo alcuni ci possono arrivare, che ai più oggi sembra veramente questione per pochi. Non è così. Non è così. La santità è per tutti. È per tutti. Anzi, deve essere per tutti. Allora quando diciamo, ripensiamo anche il linguaggio che noi utilizziamo. Penso che questo sia molto importante, perché poi può generare come conseguenze anche il non capire, il non comprendere le o la finalità verso il quale devo tendere. E la così allora della santità. Che cosa significa? Cosa vuol dire per noi dar vita a una catechesi, un'azione catechistica animata da un orizzonte di questo tipo? Il primo suggerimento e la prima indicazione che do è molto semplice ed è il tentativo di far riecheggiare quel bellissimo testo di Gaudium et Spes numero 22. Cristo, uomo, che con la sua umanità svela agli uomini il senso dell'umanità. Cristo, uomo che svela l'uomo a se stesso. Questo mi pare essere un primo punto, un primo tassello dentro il quale elaborare una pedagogia della santità, capendo che il santo non è colui che evade dalla realtà. E visto che dovete pensare delle cose in funzione educazione, altro compito che il vostro vescovo vi ha dato, però vi prego, insieme a tutte le cose che vi sto dicendo, quindi leggete, studiate, formatevi, proprio chiaro quello che dice il vescovo.
Ubi Maio.
È interessante come noi, per esempio, ci siamo completamente dimenticati di una tradizione pedagogico-cattolica cristiana. È molto interessante anche studiare un certo periodo della storia, 800, qualcosa del genere, e accorgersi di come, anche dal 500 all'800, inizio del 900, e accorgersi come i grandi santi sono grandi santi educatori. Il santo è colui che non sta da sì, anche, ma è anche uno che ha i piedi molto per terra, cioè uno che non fa altro che riflettere il Cristo, figlio di Dio che si è abbassato e ha assunto la natura umana, ma per trasformarla, per elevarla, per farla diventare bella. Questo è il santo. Sarebbe interessantissimo anche il recupero di una di questa tradizione pedagogica che porta poi all'interno del Novecento, Pio XI, che scrive la Divina Iuris Magistri, fino al Vaticano II, eccetera, eccetera, eccetera. Imparare da Cristo, metterselo davanti agli occhi, conoscerlo, comprenderlo, comprendere anche la sua divina umanità, capire, orientarsi su di lui. Benedetto XVI, in occasione di una omelia, quindi per Padre Licio citiamo Padre prima e Padre di adesso, Benedetto XVI, nell'omelia del primo novembre scorso, nella solennità di tutti i santi, dopo aver definito il santo come colui che sperimenta la vicinanza di Dio, dice così: come si può diventare santi, cioè amici, e anche lui riflette sulla dimensione della pedagogia, della santità. All'interrogativo si può rispondere anzitutto in negativo: per essere santi non occorre compiere azioni, opere straordinarie. Non è necessario che facciate dei miracoli per essere santi, ok? Se poi riuscite anche a fare miracoli, se magari mi date un colpo di telefono, può tornare utile anche a me. Né possedere carismi eccezionali, non dovete creare movimenti o cose di questo tipo, no. Viene poi la risposta in positivo, dice Benedetto XVI, è necessario innanzitutto ascoltare Gesù e poi seguirlo senza perdersi d'animo di fronte alle difficoltà. Allora, avete davanti l'umanità di Cristo, come dice Gaudium Spes 22, e averlo un po' come punto di riferimento per il pensare una pedagogia della santità, penso che ci possa condurre a cogliere alcuni ingredienti di questa santità, che mi pare caratterizzino in modo molto bello la sua umanità. Io ve ne propongo 5, ho poco tempo, quindi vi propongo solo questi, ma voi siete molto più bravi di me, quindi potete individuare tantissimi altri. Il primo ingrediente per la santità ricavato dalla vita di Gesù, dalla sua umanità, il primo ingrediente è la concretezza. Io ho l'impressione, leggendo i Vangeli, che quest'uomo qui era veramente concreto, ma assolutamente, di una concretezza incredibile. Solo un testo, Luca, capitolo 12. Guardate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno né postiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete, chi di voi, per quanto sia affanno, può giungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affanno? parte del testo. Guardate i cigni come crescono, non filano, non tessono, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Questo è un linguaggio concretissimo, parte dalla quotidianità e ritorna alla quotidianità e la rende diversa. Noi non siamo concreti nel nostro modo di parlare. Sì, Gesù ti vuole bene, che bello, sei un bel pensierino, mi hai invito per 50 minuti, torno a casa, trovo il figlio che mi rompe le scatole, la moglie che mi chiede di portare fuori la spazzatura, il marito che non è in casa perché è a fare footing, e vado a lavorare. Ci siamo? Il 90% non dei preti di Firenze, neppure dei preti della regione di Germania, parliamo di altri. Il 90% della predicazione di oggi è una cosa terrificante, non si capisce niente. Non si capisce niente. È un linguaggio, cosa stai dicendo? Ma a chi stai parlando? Di cosa stai parlando? Recuperare l'umanità di Gesù significa anche muoversi verso la concretezza. C'è un testo molto bello di un teologo, Brambilla, ora vescovo anche lui, che commenta questo testo che vi ho letto e dice così. Occorre riappropriarsi di quello sguardo con il quale Gesù ci fa guardare la creazione, quale luogo del dono continuo di Dio. Il perfetto parallelismo con lo snodarsi delle immagini, forse le più affascinanti della letteratura mondiale, presenta lo sguardo di Gesù come l'occhio con cui noi dobbiamo guardare il mondo, non tanto come mondo di cose da accumulare o da sfruttare, ma come luogo affidabile di una donazione continua di Dio e luogo simbolico per scoprire quanto più della cura dell'uomo da parte di Dio. La donazione del mondo è il luogo affidabile per scoprire la cura di Dio per noi, cioè vuol dire avere anche uno sguardo concreto. Ed è la prima condizione per una vita sana e felice. Sull'esempio di Gesù dobbiamo impegnarci a rendere il nostro sguardo limpido, eliminando tutto ciò che potrebbe offuscarlo, perché molta dell'infelicità umana nasce dal guardare con un occhio malato, l'altro, gli altri, le cose e forse anche Dio stesso. La concretezza. Primo elemento della santità, dunque, è questo elemento. Ricavato dall'umanità di Cristo, essere concreti, il dire bene, che è premessa indispensabile per il benedire, ovviamente. Secondo ingrediente, la compassione, e qui andiamo un pochino più veloci, in diversi passaggi Gesù realmente si muove a compassione, le sue viscere sono mosse per la situazione dell'altro e degli altri. La nostra sensibilità oggi, al contrario, normalmente sembra sotto anestesia, un popolo di anestetizzati. A volte darebbe un po' la volta, un po' per provocare, no? Perché davanti a questo buonismo anche ecclesiale bisogna sempre andare tutti d'accordo, volersi bene, far finta che anche le cose sono un disastro, però tutto sommato vanno molto bene, ci stiamo pensando, lo Spirito Santo muove. Che palle, eh? Allora intanto avremo un po' la voglia anche di provocare, credo la Chiesa una santa cattolica apostolica e anestetizzata. Quello si può dire, però. Per eccitarci, per appassionarci a qualcosa, necessitiamo di cose che ci stordiscono o che ci portano alla bilancia. Siamo quasi tutti anonimamente depressi e quindi sempre alla ricerca dell'esotico, del non qui, che declassano il quotidiano a pura oppressione, a tempo non libero, quindi a tempo non proprio, una schiavitù. Io colgo questo rischio anche per la fede, per la vita ordinaria, e vedo già i vostri sguardi che rispondono e dicono, non è vero, e allora io vi dico, amen, amen, legumi, in verità vi dico. Guardate pure i vostri giovani a Sydney. Ma benissimo, certo. Però quando torno a casa devo andare nella vita quotidiana, della parrocchia, della comunità cristiana, del dominare di fede, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, benissimo. Benissimo. Però. Secondo elemento allora è imparare la compassione contro l'indifferenza. Terzo, penso che sia molto interessante anche il recupero della solitudine di Gesù. Sarà perché io nella mia vita presbiterale desidero la solitudine, perché agenda piena di appuntamenti, di impegni, fitti, di cene, di cose, però tanto si desidera un po' questo momento, no? Nella vita di Gesù la solitudine è un punto forte della sua esperienza umana, il suo essere solo con il Padre, la preghiera, quindi solitudine in questo senso, ovviamente. La solitudine anche come recupero di se stessi nell'orizzonte di un altro rapporto più impegnativo, che è appunto il rapporto con Dio. Quarto ingrediente per questa santità, per questa pedagogia della santità recuperata dall'umanità di Cristo, è la compromissione, il compromettersi. Non, se noi ci prendiamo questa misura alta della vita cristiana, capite che non può più reggere un colpo al cerchio, un colpo al botto, come si dice a Bologna. Non può più reggere questa roba qui. Non funziona. Perché i paradigmi sono altri. Cristo si è compromesso fino in fondo, fino a dare la sua vita. Non si è risparmiato nulla. Non è che si è ridotto in silenzio perché per strada passavano gli scribi, i farisei, i sadducei, i rappresentanti del popolo di Israele. No. No. Si è compromesso. Ultimo elemento. La capacità di esporsi, che vuol dire non tanto entrare dentro un dinamismo narcisistico per cui io sono più bravo, io sono più buono, io sono più bello di tutti gli altri, che per quanto mi riguarda potrebbe anche essere vero, ovviamente, sto scherzando, ma vuol dire mettersi in gioco con le opere e con le parole, a testimoniare l'amore di Dio per ogni uomo e per ogni donna, anche quando questo costa. Questi cinque ingredienti, così detti, puntati forse puliti, questo vi chiedo scusa, come vi dicevo, mi pare che rappresentino l'umanità di Cristo in modo molto interessante, no? Anche come via per un ripensamento di una pedagogia della santità e quindi anche un'offerta alta della vita cristiana. Concretezza, compassione, solitudine, compromissione, esposizione. Ultimo passaggio, ce la fate ancora? Ultimi 5 minuti, che resticamente diventeranno un po' loro nostri. È chiaro che una roba di questo tipo però, perché penso che sia una cosa affascinante, voi non potete non dirmi che riuscire a pensare di proporre una catechesi dentro una dinamica di questo tipo non può non essere una cosa affascinante. Oppure potreste anche dirmi, no, Valentino, questa roba qui non va bene. Io preferisco preparare i miei bambini alla prima comunione, preferisco preparare i miei bambini alla presa. Preferisco parlare con gli adulti di alcune dinamiche esistenziali. Va bene, potete non essere d'accordo con me, non potete non essere d'accordo con il Concilio Vaticano II e con i pontefici che ci accompagnano. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. Poi voi fate i conti, voi personalmente, ma questo è l'orizzonte affascinante dentro il quale siamo spinti. C'è un problema. Io sono il primo a riconoscere che mettere in campo una azione di questo tipo qui oggi è un po' complicato. voi, se vi interessa, nei prossimi anni approfondirete questi discorsi. Noi siamo all'interno di un tempo nel quale qualcosa si è rotto. Ma non è che ci sono delle piccole crepe, eh? Ci sono dei cedimenti strutturali. Non so che mi sto rovinando l'estate, però ci sono cedimenti strutturali. Cioè, che cosa significa? Significa che noi abbiamo e stiamo vivendo ancora quelli che sono gli effetti della modernità e della secolarizzazione. Non mi interessa entrare dentro la comprensione di queste cose, no? Ma di fatto la prima tappa della secolarizzazione, che potrebbe anche essere letta positivamente, è quella della secolarizzazione della società, dove comunque, no, si comincia a respirare una certa autonomia delle scelte, del ragionamento, della vita sociale e quanto altro. C'è però una seconda tappa di questa secolarizzazione, dove anche non solo la vita pubblica, ma anche la vita privata dell'individuo entra dentro un meccanismo di questo tipo. Sono gli stessi individui che si allontanano dalle forme del cristianesimo ereditate perché non soddisfano più le loro aspirazioni. Semplice dato. Perché i movimenti sono così frequentati e le nostre parrocchie sono vuote? Cosa deve pur dirci, no? Evidentemente. Tutto questo però va accompagnato con un altro dato, che è quello che vi interessa. Se permettete, vi leggo un piccolissimo testo di un catecheta che lavora in Belgio, Fossion, il quale dice una cosa di questo tipo. Il 26 dicembre 1999, e di foglio dopo ve li darò, quindi potete riprendere in mano, avete un foglio in più da leggere per l'estate. Il 26 dicembre 1999 un uragano chiamato Lota si è abbattuto sull'Europa, in modo particolare nell'est della Francia, con venti a più di 150 km. Si stima che 300 milioni di alberi sono stati abbattuti sul territorio francese. L'uragano ha lasciato dietro di sé uno spettacolo di desolazione. Ci sono stati una sessantina di morti e un certo numero di suicidi di guardie forestali e di proprietari che non hanno potuto sopportare l'ampiezza della catastrofe. Una cattedrale crollata non è grave, dice una guardia forestale. La si può ricostruire. Una quercia di 300 e di 400 anni non si può. Dopo la catastrofe, uffici studi hanno subito elaborato programmi di riboschimento, progetti di reimpiantazione, piani di ripopolamento. Si trattava di approfittare della catastrofe per ricostruire la foresta secondo l'immagine ideale che uno si poteva fare. Ma una volta che si è trattato di mettere in opera questi piani di riboschimento, gli ingegneri forestali hanno constatato che il bosco li aveva anticipati. Hanno constatato una rigenerazione più rapida del previsto che metteva in questione i piani di riboschimento previsti, manifestando configurazioni nuove, più vantaggiose, alle quali gli uffici studi non avevano pensato. La rigenerazione naturale della foresta manifestava, ben guardare, una migliore biodiversità e un migliore equilibrio ecologico. Alcune specie che erano state soffocate dal vecchio bosco potevano rinascere. La catastrofe si rivelò anche utile per la rinascita o l'espansione di certe specie di animali. Da una politica volontaristica di ricostruzione del bosco, secondo i loro piani, gli ingegneri forestali sono passati a una politica più morbida di accompagnamento, di rigenerazione naturale del bosco, considerando e assumendo le nuove possibilità più vantaggiose che offriva questa rinascita naturale. Non si trattava di rinunciare a ogni intervento, dice Fossioni, ma piuttosto con più competenza di accompagnare in modo attivo e attento un processo di rinascita naturale. Chiude questo racconto Fossone con un passaggio. Facciamo un esercizio di applicazione al nostro argomento pastorale. Anche la Chiesa ha conosciuto particolarmente da circa 40 anni un uragano. Il paesaggio religioso, perlomeno nelle sue espressioni tradizionali, è devastato. Certamente un paragone non è una ragione. Perlomeno l'umanità non è un bosco e gli esseri umani non sono alberi. Ma ciò che ci interessa per analogia, per ciò che vogliamo proporre, è il cambiamento di comportamento dei podestati, il loro passaggio da una politica volontaristica di ricostruzione del bosco a una politica di affiancamento attiva e lucida di rigenerazione in corso. Non si potrebbe anche attuare questo stesso passaggio nella pastorale? Questa è la stessa cosa che dice Giovanni Paolo II, parlando di una misura alta della vita cristiana, di una pedagogia della santità. Perché? Che cosa c'è dentro? Perché qui vuol dire fare quella transizione faticosissima, che noi mettiamo in campo senza rendercene conto, cioè vuol dire transitare da una pastorale di inquadramento secondo il paradigma della padronanza a una pastorale di procreazione, cioè di accompagnamento. E spieghi, cosa vuol dire una pastorale che si muove secondo la logica dell'inquadramento e il paradigma della padronanza? Vuol dire costruire o ricostruire l'Alpedine secondo i nostri piani, a partire dalle nostre proprie forze, come se tutto dipendesse solo ed esclusivamente da noi. Quindi si entra nella pastorale con un immaginario di intraprendenza, di impresa, di potere sugli esseri e sulle cose, secondo la nostra pianificazione. Ma questo, ciò che è forse più terribile in assoluto, e che a volte importa essere addirittura padrone o pensare di essere padrone delle cose di Dio. Io conosco il Vangelo, te lo posso dare. No, tu non conosci il cavolo. Perché anche noi, ogni giorno, tutti i giorni, ogni istante, siamo chiamati a riaccogliere questo Vangelo. Io ti spiego la messa perché io l'ho capita. Cioè, una pastorale di accompagnamento significa invece accompagnare attivamente, con discernimento, una rigenerazione, una crescita di cui non siamo noi padroni. Guardate che questa è una roba, ancora si sentono catechisti che dicono: io ho generato la fede con i bambini, tu non hai generato un cavolo di niente. Speriamo che tu possa aver accompagnato qualcuno. In primo luogo, non siamo noi all'origine e alla nascita della crescita. Vorrebbe dire mettere in secondo piano ciò che Cristo ha fatto per noi, cioè addirittura l'opera di redenzione di Dio nei nostri confronti. Non so se riusciamo a mandare in onda, no, queste cose qui. Secondo, noi, chi di voi è genitore, sapete che si genera sempre qualcosa di diverso da sé. Ipotizziamo, padre e madre, quindi stessa fonte, quattro figli. Non solo i quattro figli, caratteri diversissimi tra di loro, modi di pensare diversissimi, modi di fare, di leggere le cose, modi, ma non solo, neppure uguale ai genitori. Ma secondo voi questo principio non deve funzionare per la fede? Certo che deve funzionare anche per la fede. Ma considerare questo tipo di pastorale, questo tipo di azione, potrebbe anche voler dire, chiedo di essere compreso, vivere sereni, non con il fegato devastato, non con questa ansia da prestazione che non riusciamo a convertire tutti, tutti. Adesso uno dei bisogni è, ma non arriviamo a tutti, ma chi se ne frega, non è il problema. Dio lo sta dicendo, ma siamo in un contesto missionario di nuova evangelizzazione, no, dobbiamo assolutamente arrivare a tutti. Allora, proprio perché avete queste resistenze, avete presente, se voi appunto leggete la Bibbia, Marco capitolo 4, versetti 26-27, il seminatore è uscito per andare a seminare. Vedi, o dorma, il seme cresce. Se siete catechisti, mettetevelo nella vostra camera da letto in modo che tutte le sere lo possiate contemplare. Se permettete, ve lo rilevo. Il seminatore è uscito per seminare. Vedi, o dorma, il seme cresce. E non è finito, l'Evangelista dice anche qualcosa di più. Come egli stesso non lo sa? Penso che a tutti voi sia capitato di avere a che fare con giovani, adulti, no? Bambini. E penso che ognuno di noi abbia fatto delle scommesse. Oh, quel bambino è proprio bravo, diventerà veramente nella sua vita qualcosa di fantastico. Dall'altra parte, stessa età, stesso gruppo, il disgraziato, quello che viene regolarmente bastonato, preso in giro, buttato fuori dalla porta del catechismo, non si fa con queste cose ovviamente, no? Eccetera, eccetera. Tu non fai niente, non capirai niente, tra un po' lascerai. I nostri diritti che vengono ribaltati dalla vita e dalle vicende della vita. Questa è la pastorale di accompagnamento, non quella cosa che abbiamo detto prima. Ma la pastorale di accompagnamento si caratterizza anche per altri aspetti, che ho chiuso. E si potrebbe declinarla in questo modo. Primo, si può accompagnare qualcuno nel momento in cui si va verso l'altro. E questo vuol dire prendere sul serio quel "vi precede in Galilea". Lo capite che Gesù non è statico? Questo qui è uno che consuma scarpe da trekking almeno 3.000 paia all'anno. Siamo noi che siamo fermi. Lui sta camminando. "Vi precede". Dai, dobbiamo tentare di metterci alla ricerca, di vedere dove è arrivato, di vedere dov'è. Tradurre, please, traduco. Catechesi prebattesimale, si incontra una famigliola che chiede il battesimo. Vieni in parrocchia che facciamo l'incontro. No, vai tu a casa sua. Muoviti, esci, vai verso il suo luogo. Ma questo è naturale, istintivo, non ci vuole un genio della pedagogia per capire che educativamente è già una mossa vincente. Io sono a Fidenza, come vedete non sono in casa mia, mi muovo con i piedi di piombo, dico cose molto leggere, molto soft, no? Perché sono in casa vostra, mi sento un po' a disagio, sto scherzando, capite che non è assolutamente vero. Se voi foste venuti a loro, voi mi avete provato a immaginare cosa sarebbe successo. Ma questo è normale, è naturale. Quindi delocalizzarsi per andare verso l'altro. Secondo, vuol dire incontrare, solidarizzarsi, scambiare. E questo vuol dire fraternizzare, costruire relazioni, rapporti, situare la fede come accrescimento desiderabile nel campo della fraternità e non aver paura di dire che le relazioni che si vanno a costruire sono comunque un segno, un frutto anche del mio credere, del mio essere cristiano in cammino verso la santità. Vuol dire avere il coraggio di problematizzare anche la fede. Cosa mi serve fare tutte le domeniche la professione di fede? Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, se non vado a toccare la questione fede e ragione oggi. Problematizzare la fede, non avere paura di problematizzare, ma anche problematizzare le immagini di Dio presenti. Dov'è Dio? Perché quel disastro, perché quel bambino è morto per colpa di quel Dio nel quale tu credi. Non aver paura di problematizzare così. Non aver paura. Terzo, penso che un accompagnamento voglia anche dire, cogliere le resistenze dell'altro, degli altri, come delle fortune. Perché questo mi costringe a capire, o a riflettere, o a pregare chi è quel Dio nel quale credo. Questo penso di averlo detto anche la volta scorsa. Pensate che noia se tutti venissero in chiesa. Pensate che noia se tutti facessero ciò che il Signor Catechista dice. Pensate che disastro anche nella narrazione di Dio. L'abbiamo già vista questa stagione, eh? In un contesto dove tutti erano battezzati perché il cristianesimo era religione cosiddetta civile, abbiamo disimparato a raccontare la bellezza di Dio. L'abbiamo già vista questa notte. E questo però significa anche saper fare la differenza tra il credere con e il credere come. Secondo me non è più la stagione del credere come. Che cosa vuol dire? È pensare che uno crede se crede come me. Non è vero, non è detto. Può benissimo credere, anche lui, anche se non crede come me. Non è tanto una questione di contenuti, mi raccomando. Anzi, non è questione di contenuti, è questione di atteggiamenti. Per esempio, per me il credere può voler dire, da un mese a questa parte, recitare il rosario tutte le sere. Non è detto che questo non sia per il bambinetto di 10 anni. Anzi, concordiamoci che forse, ok? Ah, tu non vieni a messa la domenica neppure durante la non vieni a messa durante la settimana, quindi non credi. Ma aspetta un attimo ad attentarti a robe di questo tipo, no? Credere con significa però anche, sempre questo ultimo aspetto, avere il coraggio di lasciare andare le persone. A un certo punto l'accompagnamento deve finire. E vuol dire mettere le persone in grado di camminare con le loro gambe. Transitare allora da una pastorale di inquadramento a una pastorale di accompagnamento dove ho messo in risalto questi tre aspetti: deorganizzarsi, incontrare, solidarizzare, rendere liberi. Terzo aspetto. È impegnativa la chiamata universale alla santità? No, perché è il fine della vita cristiana. È impegnativa per il nostro agire pastorale? Sì, perché dobbiamo cambiare mentalità. Grazie, penso di aver annoiato abbastanza.
Ora a questo punto volevo chiedere a ciascuno di voi se preferite che continuiamo facendo un po' di domande oppure se volete fare una pausa e prendere magari tra una decina di minuti.
Io opterei per la pausa, però non so voi.
Va bene, anche per voi una decina di minuti. Va bene, allora ci vediamo qui fra un po'.